in quasi tutte le tifoserie c'è il tifoso, fa, mentre nel Toro si parla di fede granata. La fede, se la paragoniamo anche a qualche cos'altro, è qualcosa di importante, non è una cosa semplice. E fa, i tifosi del Toro hanno questa fede nel vero senso della parola. Io dico sempre che loro sono diversi dagli altri tifosi, hanno un qualche cosa, sarà stata colpa del grande Torino. Come abbiamo incominciato a rialzare la testa è successo l'episodio di Meroni. Abbiamo vinto lo scudetto nel momento più felice, diciamo, della società, della squadra, una cosa, è venuto a mancare il capitano, io lo chiamo Ferrini. Quindi tutti questi episodi probabilmente rendono questi tifosi un po' più particolari, un po' più attaccati a questa maglia. Loro non ti chiedono la luna o di vincere sempre il campionato, loro ti chiedono di essere un giocatore da Toro.
Cioè, di essere fedele a questa idea.
Fedele a questa idea.
Le parole che avete appena ascoltato sono state pronunciate da Paolo Pulici in un'intervista ai microfoni di Giorgio Porrà per I Signori del Calcio, andata in onda su Sky Sport nel 2016. Quello di Paolo Pulici è un nome che, per chi conosce la storia del Torino, non ha neppure bisogno di presentazioni. Uno che a quell'idea è rimasto fedele, come tanto da definire ancora oggi il suo addio al Toro, avvenuto forzatamente nel 1982, come una ferita tuttora sanguinante. Paolo Pulici, nato nel 1950, è approdato al Torino come giovanotto di belle speranze dal Legnano appena 17enne nel 1967, si può forse definire il più forte, in un certo senso anche il più decisivo, attaccante che abbia mai vestito la maglia granata. Forse l'unico davvero paragonabile al valore e alla qualità dei predecessori, quelli del grande Torino. Non è un caso se, scorrendo la classifica dei migliori marcatori granata di sempre, Paolo Pulici sia lì davanti a tutti, coi suoi 172 gol in 473 presenze, davanti a nomi appartenenti a un passato decisamente più lontano, come Julio Libonatti, secondo, con le sue 157 reti dal 25 al 34, Gino Rossetti, coi suoi 144 gol tra il 26 e il 38, e Guglielmo Gabetto, il numero 9 del grande Torino, il terminale offensivo che, come abbiamo visto nei precedenti episodi, sarebbe arrivato al Toro dalla Juventus nell'estate del 41 per restarci fino alla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, segnando in totale 127 reti. 40 anni dopo la sua ultima partita in maglia granata, insomma, Pulici è sempre lì, ineguagliato, in testa a quella classifica, con i suoi gol che l'hanno portato tre volte al titolo di capocannoniere della Serie A, nel 73, nel 75 e nel 76, e soprattutto hanno avuto un ruolo decisivo nel consegnare al Torino lo scudetto del 1976, l'unico della storia granata dopo Superga, come punta di diamante di una squadra di una qualità ineguagliata da allora, e anche grazie al supporto del suo partner offensivo per eccellenza, il verace Ciccio Graziani, con il quale componeva la famosa coppia di gemelli del gol. Oggi però, dopo i gol di Pulici, pesano soprattutto le parole. Pulici clone, come l'aveva soprannominato Gianni Brera, è uno che non ci gira molto intorno, è un purista del calcio che fu, come dimostra la sua scelta ormai da anni di dedicarsi esclusivamente alla scuola calcio, ad insegnare i fondamentali ai bambini della Tritium a Trezzo sull'Adda, a due passi da Milano, senza tirarsi indietro quando è chiamato in causa per dire la sua su quel Toro che l'ha cresciuto come uomo e come campione. In questo, un ruolo chiave l'ha rivestito proprio Ober Danussello, il Balloon Boy, protagonista del nostro precedente episodio, diventato allenatore delle giovanili granata nel 1948 e primo tecnico di quel futuro ciclone che di quegli anni ama spesso ricordare i consigli che lo stesso Ussello ripeteva a lui e alla squadra prima di ogni partita al Philadelphia. Entrate in campo col sorriso e ricordatevi che quelli lassù vi guardano con lo sguardo rivolto verso la collina, verso quella basilica di Superga che, per uno strano scherzo del destino, dal campo si vedeva e si vede tuttora magnificamente. Inutile specificare chi fossero quelli lassù, sono i protagonisti del nostro racconto, i ragazzi del grande Torino, che Pulici elenca tra i tanti incroci dolorosi del Toro con il destino. Pulici parla anche dell'incidente occorso a Gigi Meroni, la farfalla granata, stella della prima squadra, in quel momento senza dubbio il più forte e il più promettente giocatore italiano in circolazione, ucciso il 15 ottobre 1967 all'età di 24 anni, mentre attraversava la strada in Corso Re Umberto, nel signorile quartiere della Crocetta, travolto da un'auto guidata, altra insuperabile ironia di una sorte tutta granata, da un giovane Attilio Romero, che nel giugno del 2000 del Torino sarebbe diventato addirittura il presidente. E ancora del capitano, di quel Giorgio Ferrini che del Toro è tuttora il recordman assoluto di presenze, ben 566, vestendo la maglia granata dal 1955 all'età di 16 anni fino al suo ritiro nel 1975. Ferrini, che con Pulici ha ovviamente condiviso il percorso da giocatore fin dal 67, diventerà vice allenatore al momento del ritiro, affiancando mister Luigi Radice nella conquista dello scudetto del 76, facendo appena in tempo a cucirselo, in un certo senso sul petto, prima di lasciarci l'8 novembre dello stesso anno, 37enne, per un'emorragia cerebrale che non gli ha dato scampo. Queste storie meriterebbero, anzi mi viene da dire meriteranno, un altro racconto e un altro palcoscenico, ma è difficile non concordare con Pulici nel ritenere che forse proprio in questo rapporto così complesso, così travagliato, con i crocevia della storia, si insedia quella fede, quella specificità, quella idea di un toro che tante volte si è trovato costretto letteralmente a perdere tutto, ad affrontare il dolore, a ripartire da zero. Sempre in quella magistrale intervista a Giorgio Porrà, Pulici esprime chiaramente questo concetto dicendo: noi del Toro siamo così, anche se ci rubano il cuore, troviamo il modo di andarcelo a riprendere. Aggiungo io che probabilmente è proprio nel riprendersi un cuore rubato dalla storia, dal destino, dal caso più fortuito, che si inserisce il valore della memoria, di quella memoria che non potrà forse riportare il Torino a essere quello che era, ma che contribuirà a tenere sempre viva quell'idea, senza il timore di invecchiare, proprio come è accaduto ai protagonisti di questa storia. E da questa consapevolezza, in un certo senso da questo proposito, che riparte dunque il nostro percorso, con l'episodio 9 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino, che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212, che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Nel raccontare il cammino verso la costruzione del grande Torino, eravamo rimasti all'estate del 1940, quella in cui Ferruccio Novo, in un contesto difficile segnato dall'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, aveva effettuato interventi piuttosto conservativi sulla squadra, con qualche meteora poco azzeccata e il rientro dei Ballon Boys, Oberdan Ussello, proprio quello che qualche anno dopo sarebbe diventato il mister capace di far scoprire il significato della maglia granata a Paolo Pulici e a tantissimi altri ragazzi del Fila, e Raff Vallone, che sarebbe diventato invece di lì a poco un divo del cinema. Quel Torino che si avvia alla stagione 40-41 sarà una squadra che mostrerà, peraltro fin da subito, limiti piuttosto evidenti, dovuti proprio a questa campagna acquisti così parca e così controllata, sicuramente non all'altezza delle ambizioni della dirigenza. La stagione parte il 6 ottobre 1940 con un gol di Ossola, ed è sicuramente un bel segnale. Il talentino di Varese apre le marcature e i granata battono in casa la triestina di Giuseppe Grezzar, incrocio col destino che avevamo già visto nell'episodio 7, per 2-1, in un successo definito però molto faticoso dai giornali dell'epoca. Che la squadra abbia delle difficoltà importanti nella fase difensiva si nota nelle settimane successive, battuta per 4-1 in casa della Roma e per 3-0 in casa del Bologna, prima di due scialbi pareggi per 1-1 contro l'Atalanta, e segna ancora Ossola, e 2-2 contro il Venezia, Quella contro i neroverdi è una di quelle sliding doors che spesso ci troviamo ad analizzare in questo nostro racconto, e basta leggere le formazioni per rendersene conto. I pali del Venezia, infatti, sono difesi da Manlio Bacigalupo, esperto portiere classe 1907, che aveva giocato da secondo nel Torino dal 27 al 29, vincendo lo scudetto da riserva di Vincenzo Bosia. Manlio, però, è soprattutto il fratello maggiore di Valerio Bacigalupo, che in quel momento altro non è che un ragazzino di 16 anni che gioca nelle giovanili del Vado, club ligure della provincia di Savona, famoso per aver vinto la prima storica edizione della Coppa Italia nel 1922. Inutile dirvi che quello di Bacigalupo è un nome che tornerà, e tornerà con una certa insistenza nel corso di questa storia. Quel 3 novembre 1940 a Venezia, però, oltre al fratello maggiore di Valerio, ci sono in campo altri due nomi che rivedremo abbondantemente nel nostro racconto. Il primo lo abbiamo già incrociato nella precedente stagione, ed è quello di Ezio Loic, l'ormai 21enne fiumano con la casacca numero 8, appena arrivato in Veneto dal Milan. E poi, con quella maglia numero 10, che è rimasta e rimarrà sempre nella memoria collettiva, nel Venezia gioca quello che già allora dagli addetti ai lavori è considerato l'astro nascente del calcio italiano, il fantasista Valentino Mazzola, che del grande Torino diventerà, non molto tempo dopo, l'icona assoluta, il capitano con la C maiuscola. Entrambi classe 1919, Loic e Mazzola, sono grandi amici, una di quelle coppie che sanno riprodurre nella vita la stessa intesa che dimostrano sul campo da gioco. Il Venezia sta costruendo su di loro una squadra giovane e di talento, che non brillerà in campionato, ma conquisterà da outsider assoluta un'insperata Coppa Italia al termine di quella stagione, proprio con un gol decisivo di Loic nella finale ripetuta contro la Roma. Ma questa è un'altra storia, ci arriveremo presto. In quell'incrocio tra Torino e Venezia succede un po' di tutto. Alberti porta in vantaggio i Veneti su rigore dopo appena due minuti. Ussello pareggia al 17esimo con una punizione magistrale. Poi sale in cattedra Mazzola, che insacca al 26esimo prima di ingaggiare un duello un po' troppo animato, per modo di dire, con Baldi, che porta all'espulsione di entrambi prima ancora della mezz'ora. A riposo è in vantaggio il Venezia, ma nella ripresa è Ossola a mettere la firma su un 2-2 che contiene già un pezzetto importante del grande Torino che verrà. In 5 partite il Toro ha raccolto appena 4 punti, ma a Venezia qualcosa sembra essersi sbloccato. Il 10 novembre 1940 al fila arriva il Bari e i Granata piazzano un perentorio 4-0, con la prima doppietta di un Ossola sempre più completo, sempre più decisivo. La settimana successiva vanno a San Siro e pareggiano 1-1 con il Milan, in una sfida dominata ma decisa da due circostanze fortuite. Prima un'autorete sfortunata per il Toro, poi un gol di Mascheroni che fa 1-1 pochi minuti dalla fine in una posizione più che sospetta con i guardanine che aveva già la bandierina alzata e l'arbitro che non ci fa caso, distratto da chissà cosa. Allargando la visuale rispetto al terreno di gioco, in quel mese di novembre del 40 la situazione politica italiana si fa molto complicata e la guerra inizia a pesare, e non poco, sulla società in termini di clima complessivo e purtroppo anche di vite umane. La campagna di Grecia è stata un disastro e la flotta navale italiana sta subendo gravi perdite, tra le quali il parziale affondamento della corazzata Cavour, considerata il fiore all'occhiello della marina militare, nel bombardamento avvenuto tra l'11 e il 12 novembre nel porto di Taranto per mano dell'aviazione inglese. In questo clima però il calcio va avanti ed anzi per Granata sembra un buon momento. Il 24 novembre il Torino si porta a casa 2 punti frutto di una goleada storica, battendo 6-2 la Fiorentina. Un risultato roboante con Ossola che sfoggia la sua prima tripletta, arricchita dai gol di Ussello, Capri e Mascheroni. La prestazione di Ossola è da incorniciare. I giornali dell'epoca definiscono il Torino una squadra beneficiata di Ossola ed è evidente a tutti che qui siamo al cospetto di un futuro campione. La goleada del fila però è da ricordare anche per un altro dei nostri incroci col destino. Protagonisti 2 nomi giunti a Torino in maglia viola. Il primo è quello di un altro Balloon Boy, Giacinto Elena, che abbiamo già incontrato nel corso di questo nostro racconto. Elena è del 1914, ha appena compiuto 26 anni ed è negli anni migliori della sua carriera da mediano. È nato e cresciuto nel Toro, ha esordito in Serie A a 20 anni nel 34 proprio contro la Fiorentina. e dopo un prestito alla Vige Vanese ha giocato 3 stagioni in prima squadra granata, vincendo la famosa Coppa Italia del 36, prima di essere ceduto nel 38 al Milan, poco prima dell'avvio dell'era Novo. Nel 39 passa alla Fiorentina e diventa una colonna dei Viola, ma la voglia di Toro arriverà presto a farsi sentire e a fine stagione, nell'estate del 41, sarà richiamato a casa, andando a costruire una delle basi fondanti di quello che diventerà a tutti gli effetti il Grande Torino, simbolo della volontà di Ferruccio Novo di creare un gruppo di grandi campioni, ma anche di bandiere, di giocatori che conoscano bene l'ambiente Toro e che sappiano fare da guida per chi arriva da realtà differenti, proprio come fatto qualche mese prima per lo stesso Oberdan Ussello. A proposito di realtà differenti, è doveroso soffermarsi anche sul secondo protagonista di questa nostra slide indoor. Si chiama Romeo Menti, è nato nel 1919, una giovane alla destra di talento, ed è stato acquistato dalla Fiorentina appena diciottenne dopo essersi fatto notare con la maglia del Vicenza, club nel quale è nato e cresciuto. Menti è uno che vola sulla fascia, un dribbling prodigioso e a poco più di 20 anni è stato uno dei grandi protagonisti dei Viola, che nella stagione 39-40 hanno vinto per la prima volta la Coppa Italia. In quel 40-41 si confermerà e sarà proprio Elena a consigliarlo caldamente a Ferruccio Novo, che punterà su di lui per farlo diventare, pur con una breve parentesi lontano da Torino che vedremo più in là, uno degli elementi chiave del Grande Torino, mantenendo sempre un legame fortissimo con Firenze, che approfondiremo. Tornando al campionato, quel 6-2 rifilato alla Fiorentina il 24 novembre 1940 dà vigore al Toro, che all'Immacolata passa a Roma in casa della Lazio con un perentorio 2-0 firmato da Ussello e Ossola. Non solo, il 15 dicembre 1940 al Philadelphia va in scena il derby e il Toro si conferma con un altro 2-0. L'autogol di De Petrini e il sigillo di Mascheroni stendono la Juve. I giornali dell'epoca parlano addirittura di un distacco evidente tra le due squadre, quasi un solco, per un successo meritatissimo da parte dei Granata. Mentre sui campi si continua a giocare, e per il Torino sembra proprio che le cose funzionino, la situazione bellica per l'Italia invece non fa che peggiorare. Dopo la disfatta in Grecia, il capo di Stato Maggiore Pietro Badoglio, che aveva allertato Mussolini della scarsità di risorse a disposizione per l'esercito italiano, si dimette e viene sostituito dal generale Ugo Cavallero, che ricoprirà la carica fino al 1943. Le cose si mettono male anche in Egitto, con gli inglesi che avanzano, si riprendono gli esigui territori che la goffa avanzata italiana aveva conquistato e si preparano ad avanzare verso la Libia, dove a inizio 41 riconquisteranno Tobruk e Bengasi, quella che per tutti i torinesi non si sa perché sarà sempre pronunciata Bengasi come l'omonima piazza. Infliggeranno all'esercito italiano un'altra sonora sconfitta, che si concretizzerà a febbraio nella famosa Operazione Compass, con la quale l'Italia perderà anche la regione libica della Cirenaica. Nel frattempo, dopo che il 6 novembre 1940 Franklin Delano Roosevelt viene eletto presidente degli Stati Uniti, in Europa il conflitto si intensifica. Il 14 novembre 1940 purtroppo va in scena uno dei peggiori massacri visti fino ad allora, quando l'esercito nazista bombarda a tappeto la città britannica di Coventry, con 150.000 ordigni, provocando oltre 500 vittime tra i civili. Ma la Luftwaffe, l'aviazione tedesca, non basterà a Hitler per sfondare e per portare a termine la cosiddetta Operazione Leone Marino, con la contraerea britannica che riesce alla fine a ricacciare i nazisti, portando in una fase di stallo le ostilità che dureranno più o meno fino all'estate. In quelle settimane Torino è letteralmente sotto attacco, bombardata in 4 sessioni dalla Royal Air Force, la prima tra l'8 e il 9 novembre, la seconda tra il 23 e il 24 novembre, la terza tra il 26 e il 27 novembre e infine tra il 4 e il 5 dicembre. Il bersaglio principale è la Fiat di Mirafiori, impegnata nella produzione di mezzi bellici, ma non mancano gli ordigni anche sul centro abitato, anche se fortunatamente i morti tra i civili sono pochi, soltanto 3 tra novembre e dicembre, dopo che erano stati 17 a giugno nel primissimo bombardamento, immediatamente dopo la dichiarazione di guerra. Negli ultimi giorni del 40 comunque non si smette di giocare al pallone, anche se i Granata mostrano un po' di discontinuità, se si pensa che dopo il successo del derby del 15 dicembre il Toro andrà a perdere con un netto 4-0 in casa del Genoa, prima di rifilare di nuovo una goleada casalinga, un altro 6-2, questa volta al Napoli, il 29 dicembre del 1940, per di più in rimonta. Delle successive 6 partite, il Toro ne vincerà una sola. L'anno solare 1941 inizia infatti con un 1-1 a Novara, poi un pirotecnico 5-5 in casa con l'Inter, una vittoria di misura a Livorno firmata Ossola, una sconfitta con lo stesso risultato 1-0 in casa della Triestina e 2 pareggi a reti inviolate entrambi al fila contro Roma e Bologna. Nel frattempo a Torino i bombardamenti proseguono, con la RAF che torna sulla città tra l'11 e il 13 gennaio 41, ancora con obiettivo Mirafiori, stavolta provocando 4 morti e 6 feriti, in quello che sarà l'incursione peggiore dell'anno in termini di vite umane, proprio mentre il Toro sembra essersi infilato in un momento decisamente opaco. Per vedere i Granata tornare alla vittoria bisognerà infatti attendere il 16 febbraio 41, 1-0 in casa dell'Atalanta. È ancora decisivo Franco Ossola e nonostante l'alternanza di risultati il Toro aggancia il terzo posto a riprova di un campionato molto livellato, nel quale però il Bologna sta emergendo come il favorito assoluto. Febbraio 41, tra l'altro, un mese significativo sul fronte bellico, con l'Italia costretta a cambiare strategia, consapevole della propria scarsa organizzazione, inaugurando la stagione della cosiddetta guerra subalterna, non più campagne condotte in autonomia rispetto all'alleato tedesco, ma azioni intraprese in modo totalmente dipendente dalle scelte strategiche dell'esercito di Hitler. Né una prova quanto accade in Libia, dove le truppe tedesche si uniscono a quelle italiane con i cosiddetti Afrika Korps, capeggiati dal generale Erwin Rommel, la famigerata Volpe del Deserto. Effettivamente, l'intervento della Germania si fa sentire e a fine marzo gli alleati italiani e tedeschi riconquistano la Cirenaica. L'esercito inglese, con i primi supporti dell'alleato americano, proverà a riorganizzarsi e a rispondere nel mese di giugno con la cosiddetta operazione Battle Axe, che si rivelerà però sostanzialmente inutile. In quei mesi, al Toro, le cose vanno piuttosto male e tra febbraio e marzo la squadra inanella 4 sconfitte consecutive. Prima un 2-0 contro il Venezia di Loic e Mazzola, poi un 1-0 contro il Bari, poi addirittura un 4-0 pesantissimo al Philadelphia contro il Milan, quella squadra che viene definita dai giornali dell'epoca come irriconoscibile. Infine un'altra sconfitta, 2-1 in casa della Fiorentina, decisivo dal dischetto Romeo Menti, non a caso considerato già allora un infallibile rigorista, e su questa sua caratteristica sicuramente torneremo. Il 23 marzo, il Toro sembra poter tornare alla vittoria contro la Lazio, ma una goffa autorete di Piacentini varrà un altro pareggio, 1-1 il fila, mentre il 30 marzo arriverà anche la sconfitta nel derby, 2-1 per i bianconeri, con le reti juventine di Lushta e del solito Guglielmo Gabetto, uno che quando vede Granata segna con una regolarità impressionante, ma che, come abbiamo già visto, a fine stagione vestirà proprio la maglia del Torino, quella con la quale andrà a perdere purtroppo la vita superga. Quel marzo del 41 non è un mese complesso solo per il Torino, lo è un po' per tutti gli italiani. La guerra si fa sentire anche nelle città, anche tra chi non è impegnato al fronte, non solo per i bombardamenti, ma anche per le restrizioni che rendono sempre più complessa la vita di ogni giorno. Se già dall'estate del 40 gli italiani avevano rinunciato al caffè ed erano stati costretti a mangiare pane con farina allungata con patate, oltre all'imitazione al consumo di carne e di grassi come burro e olio, le limitazioni si fanno gradualmente sempre più stringenti, fino ad arrivare a marzo 41 alla sospensione della produzione di pasticceria e gelati, con il consumo di carne e persino di pasta pesantemente razionato e strettamente controllato dal regime attraverso le cosiddette tessere annonarie. Se lontano dal fronte si inizia a sentire la fame, sul fronte le cose non vanno meglio, anzi. Marzo 41 è un mese caldissimo per il conflitto, che entra in una delle sue fasi più sanguinose e che coinvolge da vicino l'esercito italiano. Partiamo dall'Africa, dove le truppe britanniche conquistano la Somalia, poi ricacciano gli italiani sempre più verso il centro dell'Etiopia, costringendoli ad abbandonare la capitale, Addis Abeba, il 5 aprile, occupata il giorno dopo dagli inglesi, con circa 40.000 civili italiani rimasti in città. In Etiopia le truppe italiane ci resteranno in un modo o nell'altro fino a novembre, dopo aver lasciato la capitale e ripiegheranno sulle alture dell'Ambalagi, anche lì sconfitti in battaglia dagli inglesi. Il 5 maggio 1941 Haile Selassie, imperatore d'Etiopia, con il supporto dei britannici si riprenderà Addis Abeba, con gli italiani che manterranno il controllo solo su Gondar nel nord del paese, con 40.000 truppe guidate dal generale Guglielmo Nasi, che capitoleranno definitivamente contro gli inglesi proprio il 27 novembre 1941, perdendo l'ultima roccaforte italiana in Africa orientale. Le cose non vanno molto meglio per gli italiani neanche nel Mediterraneo. Tra il 26 e il 28 marzo la Marina Militare combatte la famosa battaglia di Capo Matapan, a sud della Grecia, conclusa con la vittoria inglese e l'affondamento della corazzata Vittorio Veneto. Un altro fronte caldo, poi, nella primavera del 41, è quello dei Balcani. Hitler è pronto a sfondare a est, verso l'Unione Sovietica, dopo aver portato dalla propria parte in qualche modo Romania, Ungheria, Bulgaria, Slovacchia e Jugoslavia. Proprio in Jugoslavia, però, il 27 marzo c'è un colpo di Stato che spariglia le carte, che porta il nuovo re Pietro II dalla parte dei russi. La situazione si riflette pesantemente sull'Italia, che ha le sue truppe in Istria e in Albania e che si unisce agli alleati che all'alba del 6 aprile invadono la Jugoslavia, piegandone la resistenza in meno di 2 settimane, con l'Italia che estende il proprio controllo anche a buona parte della Slovenia, al Kosovo e a parte del Montenegro, che era la terra natale della regina Elena, moglie dell'allora re d'Italia, Vittorio Emanuele III. A rendere ancora più complessa la situazione per Hitler e il suo asse, Italia compresa, è la sempre più importante presenza degli Stati Uniti a fianco all'alleato inglese e alle forze che si oppongono al progetto nazista. Proprio a marzo, infatti, il neopresidente Roosevelt fa approvare la legge affitti e prestiti, attraverso la quale gli USA metteranno a disposizione degli alleati la propria industria bellica, fornendo attrezzature che inevitabilmente sbilanceranno e di molto gli equilibri del conflitto. Mentre si combatte, il calcio va avanti e per il Toro la primavera del 41 è una sequenza di schiaffoni calcistici. Anche il Genoa passeggia al Philadelphia proprio il 6 aprile, giorno di avvio delle ostilità in Jugoslavia, con un tennistico 6-3 di fronte a un pubblico granata attonito, dopo aver raramente visto prestazioni così deludenti. Non cambia la musica a Napoli neanche il 13 aprile, con il Toro battuto 2-1, seppure con un buon gioco e qualche spunto interessante. A quel punto, a 3 giornate dalla fine, l'incubo retrocessione inizia a farsi sentire, ma i granata riescono in qualche modo a risollevare la testa con 3 vittorie consecutive. Prima un 5-1 al Novara, poi un prestigioso 2-0 sul campo dell'Inter, che arriverà seconda in classifica, infine un 5-2 al Livorno, per chiudere la stagione con un 7° posto che, per come si erano messe le cose, appare quasi prestigioso. Quella del 40-41, insomma, è una stagione difficile da spiegare. I giornali dell'epoca scrivono che la squadra ha rivelato parecchi difetti, ma anche molti meriti. Soprattutto è stata l'unica a darci la visione e la sensazione della gioia di giocare e di quella freschezza e salute fisica che si vorrebbe da tutti coloro che praticano un mestiere sportivo. Oggi, insomma, definiremo quel Toro come una squadra che fa un bel gioco ma raccoglie poco, che non è sufficientemente cinica ma che è capace di far divertire il pubblico. Il Toro, del resto, dimostra questa sua attitudine anche in Coppa Italia, manifestazione che all'epoca ha una forma diversa da quella attuale, che si gioca interamente tra primavera ed estate, la chiusura del campionato. I granata arrivano al torneo sospinti dalle 3 vittorie consecutive e si confermano, eliminando il Napoli ai 16esimi, il Brescia agli 8esimi, il Padova ai 1/4, ma soccombendo alla Roma nella doppia semifinale, che si gioca ormai tra il 1 giugno e il 5 giugno 41, con un 1-1 al Philadelphia e una sconfitta di misura nella semifinale di ritorno a Roma. La sensazione è che alla squadra non manchi l'affiatamento, quanto piuttosto il lampo di genio dei campioni, quelli che possono far fare il salto di qualità, anche perché il gruppo sta invecchiando e i senatori non sembrano poter garantire più la classica affidabilità. La riprova arriva proprio dalla Coppa Italia, torneo che nel giugno 41 viene infatti conquistato in finale da una formazione giovane e brillante, trainata da 2 fuoriclasse a centrocampo. Parliamo del Venezia, nel quale ormai il duo composto da Ezio Loic e Valentino Mazzola è già capace di fare davvero la differenza. Se si pensa che nell'estate del 40, praticamente per il Toro, l'unico vero innesto è stato il ritorno di Elena, è facile immaginare cosa passasse nella testa di Ferruccio Novo l'estate successiva, quella del 41, dopo questo campionato così altalenante, tra sonore batoste e lampi di grande calcio. Proprio da qui ripartiremo. Dall'estate, lo si può dire senza timori di smentita, che cambiò davvero il Torino, quella nella quale si ingranò irreversibilmente la marcia verso la grandezza. Ne parleremo insieme nel prossimo episodio di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è. La vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.